30 aprile 1982, 9:30 del mattino. Non c'erano ancora i telefonini, ma bastò un passaparola commosso e frenetico, sintetizzato nella pagina strappata da un quaderno a quadretti e affissa con lo scotch a una delle statue dei quattro canti nel cuore di Palermo, con l'annuncio in lettere maiuscole: hanno ammazzato il compagno La Torre, tutti al Politeama. Si radunarono poche ore dopo il delitto a centinaia nella piazza più grande della città, che 55 anni prima aveva visto nascere Pio La Torre, una delle più grandi piazze d'Europa, la piazza dei grandi comizi, quando si facevano i grandi comizi, la stessa piazza Politeama dove il 2 maggio 1982 si sarebbero concentrati in migliaia e migliaia per i funerali. Pio La Torre era di Altarello di Baida, una borgata che i palermitani chiamano anche Mezzo Monreale, quasi a voler ricordare che in origine essa era considerata a metà strada tra la città vera e propria e la rocca sulla quale i normanni edificarono con maestranze arabe e musulmane un imponente e bellissimo duomo cristiano. Quando Pio era ragazzo, i braccianti di Altarello uscivano da casa annunciando: vai in Palermo, vado a Palermo. Durante la vita di La Torre, la città aveva raggiunto e violato i confini di questa e delle altre borgate agricole della Conca d'Oro, così chiamata per il colore dei frutti, poi fonte di guadagni dorati per la rendita di aree edificabili e le tonnellate di cemento della nuova Palermo. Qui il padre di Pio, contadino poverissimo, aveva un piccolo pezzo di terreno coltivato ad agrumi in località Villanova. E gli assassini, il 30 aprile 1982, avevano fermato Pio proprio a poche centinaia di metri da quella campagna, dove la piazza Generale Turba si restringe e si incrocia con via Cuba, una strada intitolata a un piccolo ma elegantissimo monumento arabo-normanno, negato alla vista dei turisti perché racchiuso dentro una caserma.
Grazie a Franca, intanto permettetemi di ringraziare anche Angelo Napoli dell'Associazione Coenè, che ha messo a disposizione i poster che gli sono stati donati dal signor Mario Moscato, che sono bellissimi. Questo libro inizia con questa lettura, che parla della morte di Pio La Torre, ma quando l'ho letto è stata una bellissima sorpresa, perché il titolo è Pio La Torre, ma il protagonista del libro non è solo Pio La Torre, il protagonista del libro è anche la storia, è la storia del popolo siciliano, e in questo contesto hanno operato uomini come Pio La Torre. Ma è una storia che non è una storia raccontata, ma, mi permetti Vito, è una storia trasmessa. C'è una storia che ci permette, attraverso la lettura, di capire come noi oggi possiamo costruire il presente e progettare il futuro, perché è importante avere e conoscere la storia e quindi appropriarci della memoria storica. Ecco perché il ricordo di queste persone non devono solamente fermarsi alla commemorazione che ogni 30 aprile, così non solo per Pio La Torre ma anche per tutti gli altri che sono morti, ma deve essere un input, qualcosa che ci porta invece a ricordarli, perché devono essere un esempio per noi, che continuare ad essere un esempio per noi come me, che la mia generazione quei momenti li ha vissuti, e per i giovani che oggi invece devono progettare il loro futuro e forse in una società contemporanea come quella di oggi non hanno purtroppo modelli di riferimento. Pio La Torre, di un'origine, è stato un uomo che secondo me ha capito e ha concepito che la politica è un'arte che deve cambiare il mondo. ma lo cambia giorno per giorno. Non è un'arte che deve possedere il mondo, ma è un'arte che lo deve cambiare. Certo, il potere è necessario per gestire e cambiare, ma io mi piace sempre rapportare quello che succede oggi alle figure di una volta. Non che oggi non abbiamo figure di riferimento, ma sicuramente non abbiamo figure di riferimento o statisti come Pio La Torre, perché non dobbiamo dimenticare una cosa, che Pio La Torre era un politico, non era un semplice cittadino, anche se ha avuto esperienze nell'associazionismo e nel sindacato, ma era prima di tutto un uomo politico della sinistra che ha messo a disposizione della società la sua cultura, il suo interesse e la sua battaglia. Guardate che ha partecipato in un periodo storico in cui eravamo nel, come ha detto Mariella, nel dopoguerra, in cui la Sicilia era in una condizione economico-sociale disastrosa. I nostri soldati tornavano dalla guerra, quei soldati a cui era stata promessa la terra e alla quale poi non è stata data, una promessa che partiva dall'Unità d'Italia con i garibaldini quando sono venuti in Sicilia, che si sono sostituiti ai Borboni, nella prima guerra mondiale e nella seconda guerra mondiale. Un'occupazione delle terre a principio pacifica, che però fu repressa fortemente da parte dello Stato con la forza e quindi con l'uccisione e col sacrificio di molti contadini. Io credo che, dito che non sia iniziato tutto a Portella della Ginestra, credo che sia iniziato con il patto scellerato di Cassibile, cioè quando gli alleati hanno fatto il patto con la mafia per poter sbarcare in Sicilia. Hanno fatto il patto con coloro i quali erano allora podestà nominati dal fascismo nei nostri comuni siciliani, in particolare nel palermitano, quelle stesse persone che poi sono diventate sindaci di quelle città, cioè capo mafia che sono diventate sindaci, e da quel momento è iniziato quel connubio tra mafia e politica. E la strage di Portella della Ginestra non è una strage solamente mafiosa, ma è una strage politico-mafiosa, perché non dimentichiamo che la strage fu ordinata per impedire l'avanzata della sinistra, che in quel periodo aveva vinto l'elezione in Sicilia. Nel 1947 Pio La Torre inizia proprio il suo impegno politico, l'impegno proprio sindacale, e viene eletto, mi pare che sia della Fidel Terra, e poi l'impegno come segretario del PC. Però non dimentichiamo che in questo periodo in cui lui partecipa alle lotte per l'occupazione delle terre subisce anche il carcere, cioè viene dopo la strage di Melissa e quando si programma la grande marcia per l'occupazione delle terre, e allora il governo Scelba, che era ministro degli interni, ordina che la repressione dei contadini debba essere fatta con la forza, cioè devono essere fermati a tutti i costi. E negli anni 50, proprio nel 53, Pio La Torre subisce l'arresto. In tutta l'esperienza di Pio La Torre, nei confronti di questo arresto, non c'è mai stata un'accusa nei riguardi del potere giudiziario, cioè di coloro i quali lo hanno arrestato. Ha subito il carcere a Luciardone insieme ad altri arrestati, l'ha subito nel più assoluta dignità, e non ha mai evidenziato nessun rancore nei riguardi di chi lo aveva arrestato, non solo, ma non ha mai rinunciato a continuare alla sua battaglia, alla sua lotta. E questo noi il libro lo evidenzia con una bellissima lettera che lui scrive dal carcere alla moglie Giuseppina, una lettera dopo la nascita del figlio, del primo figlio Filippo, a cui lui non ha potuto assistere perché era carcerato, perché gli è stato vietato di uscire, quindi andare a assistere alla moglie, ma che adesso ascolteremo da Delfio, che è una lettera in cui si vede chiaramente l'aspetto etico, morale di quest'uomo che nonostante tutto, nonostante il carcere, continua a credere nelle sue scelte, che sono scelte politiche, sociali e soprattutto piene di valore. Delfio.
È stata una lotta magnifica che tu hai affrontato tanto serenamente. Ed ora il nostro bimbo è una realtà viva e palpitante. Tutta la realtà nel suo sviluppo è una lotta continua di cui il protagonista in funzione attiva è ciò che nasce e che si vuole affermare. Lungo e doloroso è stato il parto attraverso cui nostro figlio è venuto alla luce. Nella stessa notte del 9 novembre all'Assemblea regionale siciliana si svolgeva una battaglia pure lunga e penosa, a conclusione della quale veniva partorito un articolo importante della legge per la riforma agraria della Sicilia. Può essere simbolica l'eventuale coincidenza di un fatto che di per sé è tanto importante, ma a parte l'eventuale coincidenza una cosa è chiara: nostro figlio è frutto di volontà, gioia, energia e di sacrifici. Egli è una forza nuova che si afferma così attraverso una lunga lotta dei contadini siciliani che incominciano a conquistare palmo a palmo la terra da lavorare. Noi con i nostri ideali siamo protagonisti di ambedue gli eventi e proprio perché siamo protagonisti anche del nostro evento, la lotta dei contadini, di tutto il popolo per la terra e la libertà, che la nascita di nostro figlio è considerata dal nostro partito e dai nostri compagni più cari un grande evento. Noi dobbiamo essere orgogliosi di ciò. Qualche giorno prima che Filippo vedesse la luce, tu mi scrivevi che la sua venuta avrebbe rappresentato un nuovo poderoso elemento di forza e di resistenza per noi. Siamo in tre a lottare. Nostro figlio sta a dirci che nonostante tutto si va avanti. Ciò che deve nascere viene alla luce e ciò che deve affermarsi finisce col vincere. Con questa certezza, in ogni momento potremo vincere ogni debolezza ed ogni eventuale smarrimento. Quando ti sentirai sola potrai abbracciare il nostro bimbo. Quando mi sentirò preso dallo sconforto, penserò più intensamente a te, al nostro piccolo tesoro, e mi convincerò che la vita prevale sulla morte e ciò che è nuovo distrugge ciò che è già invecchiato e che alla fine nella storia prevale la verità.
Beh, a sentire queste bellissime riflessioni, queste parole scritte da Viola Torre, mi viene a pensare se un politico oggi messo in carcere scriverebbe la stessa cosa o farebbe solamente una lettera di protesta perché perseguitato. Quando esce dal carcere Viola Torre, che poi verrà assolto naturalmente, continua la sua battaglia e riesce ad ottenere la riforma agraria e assume la dirigenza della Camera Confederale del Lavoro. Nello stesso anno, nel 66, viene eletto al Consiglio Comunale di Palermo. Divenuto consigliere comunale di Palermo, la sua prima preoccupazione è quella di, tra virgolette, stanare quelle persone che sono inserite nel contesto politico e che sono, come dire, aiutate, sostenute dal potere mafioso. Noi ci ricordiamo che Pio La Torre fu il primo a parlare di Ciancimino e quindi del sacco di Palermo, le famose concessioni edilizie che furono date in una notte. E nel 69 viene chiamato a Roma dal partito alla direzione centrale del PC, dove ricopre l'incarico di vice responsabile della sezione agraria e della sezione meridionale. Guardate che Pio La Torre era un conoscitore e un perfetto conoscitore del problema della mafia o del problema del mafioso, perché proprio viveva in mezzo alla gente, come dicevo prima, la politica intesa come servizio, diceva Francesco, e quindi capiva quali erano le problematiche. E quando il potere politico si appoggiò al potere mafioso, fu il momento in cui non si riuscì più, e tuttora non si riesce ancora, a smantellare questo sistema clientelare che c'è tra mafia e politica. Dicevo tempo fa che quando io ero ragazza e c'era il terrorismo in Italia negli anni 70, che fu un brutto parto del 68, si diceva che il terrorismo era stato sconfitto perché contro lo Stato. È difficile sconfiggere la mafia perché è dentro lo Stato. Certo, e la mia è una considerazione pessimista, io vorrei che i miei figli, i miei nipoti potessero dire diversamente, che invece lo Stato si è impegnato a sconfiggere la mafia e non assistere invece a questo continuo conflitto tra potere dello Stato e in particolare potere legislativo, il potere giudiziario, potere esecutivo. Dicevo, Pio La Torre, uscito dal carcere, continua la sua battaglia e assume diversi incarichi nella commissione dell'antimafia anche a livello parlamentare nazionale. Pino, lo evidenzia nella lettura.
La Torre, nell'autunno del 1962, è eletto segretario regionale del PCI. Da segretario regionale del maggior partito d'opposizione in Sicilia, in collegamento con Girolamo Li Causi, vicepresidente della Commissione Antimafia dalla terza alla quinta legislatura, lavora per fornire alla Commissione una documentazione storica e politica sulla presenza della mafia nelle province della Sicilia occidentale e in modo particolare nella città di Palermo. Saranno acquisite agli atti della Commissione le relazioni formulate dalle federazioni del PCI di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani. Dal canto suo, la Commissione, fin dall'inizio, si propone di analizzare il fenomeno mafioso studiandone la genesi e la persistenza storica, di adeguare la legislazione penale, processuale e sostanziale, di adottare nuove misure di prevenzione, di coordinare i poteri pubblici nel contrasto alla mafia, di colmare i vuoti degli organici sugli uffici giudiziari delle aree sensibili, di perseguire norme rigorose per la selezione del personale della pubblica amministrazione in Sicilia, per il controllo dei mercati generali, degli appalti pubblici, dell'attuazione dei piani regolatori e delle concessioni di licenze. Sostanzialmente nulla è tralasciato per esplorare il rapporto mafia-affari-politica. La relazione della Commissione al Parlamento a metà legislatura, estate del 1965, firmata da Pafundi su Palermo, è quanto mai significativa. Essa esamina quanto è stato acquisito dalla Commissione sul sacco edilizio di Palermo e sulla connivenza tra i gruppi mafiosi e quella parte della classe politica che governa la città di Palermo. Il rilascio delle licenze, 4.000 in una sola notte, la redazione del PRG di Palermo, la mappa delle famiglie mafiose e i loro collegamenti politici con gli esponenti di spicco della DC vengono alla luce. Per la prima volta anche la DC ammette la commissione mafia politica negli enti locali siciliani.
Tutte queste iniziative e queste proposte del mito dove sono andate a finire? Cioè, credo che non ci sia ancora una legge che vieti a chi ha commesso reati nella pubblica amministrazione di potersi candidare, o meglio, si può candidare ma non è eleggibile, per cui se poi viene eletto si deve dimettere. O chi è imputato o quantomeno sotto processo può benissimo, cioè si parla tanto di attuare queste normative, però sta di fatto che queste normative non vengono attuate e quindi le regole, è vero che la società civile, noi per primi dobbiamo combattere la mafia,
ma non si può assolutamente pretendere che sia soltanto esclusivamente la società civile a fare la guerra alla mafia, guerra tra virgolette. È necessario che chi legifera faccia delle leggi tali da poter impedire a chi si candida per essere eletto o al Parlamento nazionale o a quello regionale o anche nei comuni che abbia una fedina penale pulita, perché altrimenti è perfettamente inutile che noi facciamo le manifestazioni di piazza, facciamo gli scioperi, partecipiamo alla vita politica e poi ci troviamo candidate persone che da anni in anni, per la seconda, terza, quarta, quinta legislatura continuano ad essere candidati. Ma Pio La Torre non si ferma solamente all'antimafia. Guardate che c'è un periodo in cui in Sicilia si voleva aprire la base di Comiso per l'installazione dei missili. Io c'ero quando si facevano le manifestazioni e le contestazioni contro l'installazione dei missili. Pio La Torre è riuscita a portare in piazza a Palermo quanto Vito, più di 3 milioni credo di persone, a raccogliere le firme e a costringere allora il governo presieduto da Spadolini di ritirare questa installazione dei missili in Sicilia, perché non voleva che la Sicilia diventasse una base missilistica. Le terre di Comiso erano già in mano alla mafia, perché aveva visto in questa installazione un affare economico grossissimo. A questo punto Pio La Torre diventa un personaggio scomodo e l'unico modo è stato quello di eliminarlo, cioè di ucciderlo. E io concludo, conclude Angelo Napoli con una lettura in cui mette soprattutto in evidenza la normativa e le leggi che Pio La Torre ha proposto al Parlamento sul 416 bis, cioè sul concetto di associazione mafiosa e confisca dei beni, che è quella che ha dato, che poi sarà approvato naturalmente dopo la sua morte, no? Perché prima insomma era una cosa, no? Ed è quella che poi dà lo strumento al potere giudiziario di poter intervenire e quindi ai grandi processi, cominciando da Falcone e Borsellino in poi.
Solo dopo l'uccisione di Dalla Chiesa, che suscita profonda emozione e scalpore nel paese e nel Parlamento, quanto era stato colpito il rappresentante ufficiale dello Stato inviato a Palermo con l'esplicito compito di combattere la mafia, allora la discussione parlamentare dei disegni di legge antimafia, dei disegni, perché nel frattempo era stato presentato anche quello della maggioranza, si conclude rapidamente con l'approvazione il 13 settembre 1982 della legge numero 646, che ha recepito il disegno di legge primo firmatario La Torre. La legge, pubblicata il 14 settembre 1982, sarà ricordata come legge Rognoni La Torre. Composta di 34 articoli, suddivisi in 6 capitoli, con l'introduzione dell'articolo 416 bis nel codice penale, segna una svolta storica nell'impegno dello Stato contro la mafia. Essa è una legge sistema che introduce modifiche nella legislazione penale, in quella processuale e in quella sostanziale. L'articolo 1 stabilisce che chiunque fa parte di un'associazione di stampo mafioso è punito. L'associazione è di stampo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione, del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé e per gli altri. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o ne costituiscono l'impiego. La legge La Torre quindi punta sul reato di associazione, piuttosto che sui singoli reati, mira a colpire ogni microorganizzazione di tipo mafioso di 3 o più persone e non solo le macroorganizzazioni. Inoltre, distingue chiaramente tra mafia e criminalità organizzata comune, come era stato chiarito dai lavori della Commissione Antimafia, che aveva ritenuto la mafia un fenomeno di potere e pertanto non è sufficiente la mera repressione.